File 19, pagina 117, sesto capitolo, l'internato e la morte. In un campo di sterminio, il destino di un musulmano era già prestabilito. Periodicamente venivano selezionati quelli che non erano più in grado di marciare diritti, quelli che erano ricoperti di fasciature, quelli che erano troppo deperiti, quelli della cui capacità lavorativa si dubitava, in breve i musulmani. Ufficialmente la direzione del lager non lasciava mai intendere quale fosse lo scopo di queste selezioni e quale il destino dei selezionati, semmai dava una motivazione, accennava a un trasferimento in un altro lager o qualcosa di simile. Dato che spesso si verificavano trasferimenti del genere e ogni comandante di lager si dava da fare per allontanare in queste occasioni quelli che erano un peso per il lager, dunque anche i musulmani, potevano sorgere dei dubbi circa lo scopo di una selezione, non tanto per coloro che erano esperti del lager e che potevano osservare tutte queste misure con distacco e in modo disincantato, quanto piuttosto per coloro che ne venivano direttamente toccati. Per loro valeva ciò che Kathleen Vidor descrive con queste parole: quando l'uomo ha raggiunto lo stadio del totale abbandono, comincia a sperare, ma forse no, forse, forse. Alla fine del 1942 ero a letto nell'ospedale del lager principale in convalescenza e potevo osservare attraverso la finestra come venivano trattati i selezionati. Nella mia relazione ho raccontato: all'improvviso un gran baccano, il noto berciare dei capos, il temutissimo tono imperativo delle SS. Vado alla finestra, davanti alla mia finestra vedo il filo spinato, fra questo e il blocco c'è solo uno spazio ristretto. Adesso ci viene sospinta della gente. Gli uomini dell'SS urlano, i capos si danno da fare e girano intorno, bastonando indiscriminatamente fra la massa di coloro che si accalcano. Sicuramente hanno di nuovo radunato i musulmani. È già accaduto spesso. In questi casi il Rapportführer, quando tutte le squadre al mattino presto si avviano al lavoro, seleziona tutti quelli che, nel marciare, gli sembrano non essere più completamente in grado di lavorare sodo. Questa è una giornata nera per il lager. Spogliatevi completamente. Adesso devono denudarsi sotto la morsa del freddo. Intanto ci si aiuta con urla e bastonate. Sicuramente la maggior parte di loro sa che cosa accadrà, lo vedo dai loro volti. Ecco uno che, credendosi non osservato, si riveste rapidamente, ma già il capo lo ha scoperto. Attraverso la finestra sento urla e colpi. Ognuno vuole essere l'ultimo a rimanere nudo. Forse nella loro paura sperano di potersi in questo modo sottrarre al loro destino. Più in fretta, dai! L'uomo dell'SS se ne sta sullo sfondo, a gambe divaricate. Adesso si sono denudati tutti, miseri scheletri. Vengono rilevati i loro numeri e vengono sospinti dentro al blocco. Splende il sole e la neve luccica. Davanti alla mia finestra ora è tutto vuoto. Lungo il muro ci sono solo grossi mucchi di divise sporche degli internati. Poi sento passi sul corridoio e voci sommesse. Guardo fuori. Adesso sono entrati e stanno nudi, allineati in lunghe file. Lo scrivano del nostro blocco va dall'uno all'altro, confronta numero e nome, ha in mano i registri e con la matita copiativa scrive sul petto di ciascuno il relativo numero. Ad Auschwitz i cadaveri hanno il numero scritto sul petto. questi sono già considerati cadaveri e tutto deve essere in ordine. Alla fine del 1942 non tutti gli internati avevano già avuto il numero tatuato sul corpo. Come mi guardano questi scheletri intirizziti, come se io potessi aiutarli, come se io avessi colpa di quello che succederà loro. Rapidamente chiudo di nuovo la porta. Come può un uomo essere ridotto così, stare in piedi nudo in un corridoio e aspettare di essere caricato su un autocarro che ti porta in una camera a gas? Ma non sento arrivare alcun autocarro. Ogni volta, quando devo attraversare il corridoio per andare al gabinetto, li trovo ancora lì. Alcuni gironzolano apaticamente, altri hanno gli occhi che mandano lampi, sperano ancora, stanno cercando una via d'uscita. Quelli che si siedono vengono continuamente cacciati da parte, si deve lasciare spazio nel corridoio. Era mattina quando, prima dell'appello, sono stati sospinti tutti davanti alla finestra. Adesso è sera. Per tutto il giorno non hanno ricevuto nulla da mangiare. E perché mai avrebbero dovuto? Possono bere soltanto dallo sciacquone del gabinetto. Adesso molti si sono stesi per terra. Sono troppo deboli per avere ancora paura dei colpi di bastone con i quali verranno cacciati via. Davanti alla mia porta ce ne sono tre sdraiati, l'uno accanto all'altro. Se voglio uscire devo scavalcarli. Uno è morto, gli altri due vivono ancora. Si distinguono ben poco fra loro. Le SS avevano inculcato negli internati un senso di totale impotenza. Fra tutte le descrizioni dei mezzi cui essi facevano ricorso a questo fine, citerò soltanto la scena descritta da Hanok Adas davanti al tribunale di Francoforte. Io facevo parte della squadra addetta alla pulizia delle strade e dalla cucina caricavo i rifiuti su un carretto. Il comandante di blocco Barecki attraversò il lager, chiamò presso di sé un internato e gli mollò un ceffone. Per proteggersi il viso, l'internato alzò la mano. Barecki lo aggredì gridando: «Cosa? Tu vorresti picchiare un uomo dell'SS?» E lo picchiò senza ritegno. Lo calpestò dopo che era caduto a terra e gli puntò sul collo un manico di badile. Poi poggiò il piede sul manico del badile e lo batté su e giù finché il prigioniero fu morto. Non si doveva mai alzare la mano quando un uomo dell'SS voleva picchiare. I musulmani non erano neppure in condizione di pensare ad opporre resistenza. A questo proposito Kogon osserva: aspettarsi da loro qualche resistenza avrebbe significato ignorare il loro stato psichico, semplicemente non potevano più farlo. A ciò si aggiunge il fatto che i compagni di prigionia, che in qualità di scrivani, infermieri o addetti ad altre funzioni, venivano in contatto con i selezionati quando questi li tempestavano di domande. Normalmente appoggiavano la direzione del lager nei suoi tentativi di mistificazione. Wellers racconta come lui e altri colleghi del personale dell'ospedale di Monowitz alla domanda: «Ma ci portano al crematorio?» abbiano risposto che venivano trasferiti in un altro lager per un periodo di riposo. Wellers ricorda di aver rinforzato la sua bugia asserendo: «È assolutamente sicuro», e di essersi poi chiesto se non sarebbe stato meglio dire la verità alle povere vittime, togliendo loro ogni speranza nelle loro ultime ore. Anche per coloro che avevano davanti agli occhi la morte sicura, non era indifferente il modo come avrebbero dovuto morire. Ogni internato sapeva per ampia esperienza che le SS, qualora si fossero sentite provocate da qualche atto di disobbedienza, potevano far precedere la morte da tormenti indescrivibili. Jacques Furmanski cita il suo distacco da un amico che era rimasto vittima di una selezione. Questi aveva sempre sostenuto davanti a lui: a me non mi prendono, dovranno pagare cara la mia pelle, io saprò come morire. Ora gli stringeva la mano e diceva: comportati bene, vecchio, mantieni il tuo coraggio. Furmanski descrive come si sentiva in quel momento. Io rimango muto, irrigidito, in preda alla circostanza più orribile della mia vita. Non so rispondere nulla. Sento in me l'imperiosa necessità di dirgli: difenditi, fai almeno vedere qualcosa, noi ti seguiremo. Ma mentre lui sta lì davanti a me, sento che è già troppo lontano da noi, che è già fuori di sé e che non pensa più a nulla. La maggior parte delle vittime di selezioni erano ebrei, anzi alcune selezioni venivano fatte solo per loro, pertanto viene spesso definito come tipicamente ebreo il fenomeno per cui un gran numero di persone si lasciava condurre consapevolmente alla morte senza opporre la benché minima resistenza. Io concordo con Georges Wellers, il quale definisce tipico dei campi di concentramento nazionalsocialisti il fatto che la maggioranza si lasciava portare allo sterminio come le pecore, come fu spesso scritto più tardi. Gli ariani, in una situazione analoga, non si comportavano in modo diverso, solo che essa per loro si presentava con frequenza molto inferiore. Un ufficiale polacco, che dovette spesso aiutare a caricare sull'autocarro i prigionieri selezionati, ha caratterizzato il loro comportamento con le parole: di norma le vittime si mantenevano relativamente calme, sempre ci dicevano: non dimenticate di vendicarci. Egli ricorda una coppia di fratelli di cui uno era stato selezionato. Suo fratello lo uccise per risparmiargli il tragitto sull'autocarro verso le camere a gas. Non dimenticate la vendetta e non dimenticate le vittime. Questo era l'ultimo pensiero di molti fra coloro che erano ancora in grado di pensare. Così una volta si poté leggere in una baracca di Birkenau, da cui erano appena uscite le vittime di una selezione che erano state caricate su un autocarro, la frase in lingua ungherese: Andreas Rappaport ha vissuto 16 anni. Le parole erano scritte sulla parete con il sangue. Si ricordano anche singoli casi di opposizione, fuga davanti alla prospettiva della morte nelle camere a gas, dimostrazioni dinanzi agli assassini. Così Erich Altman ha serbato nella memoria la fine di Meilek Herskovits, un ex direttore di teatro. Quando fu selezionato, Herskovits si rivolse a un milite dell'SS che aveva conosciuto durante alcune occasionali rappresentazioni teatrali nel blocco, e gli chiese: sono stato selezionato e devo essere cremato, non mi può aiutare? Il milite dell'SS replicò: io non ci posso far niente. Allora Herskovits proseguì: non crede, signor Unterscharführer, che se proprio devo morire mi meriterei piuttosto una pallottola? Hai ragione, fu la risposta del milite dell'SS, che estrasse la sua pistola e sparò su Herskovits. Questo avvenne nel gennaio del 1944 a Birkenau, conclude Altman. Edward de Wind si ricorda di un ebreo italiano che scappò fuori dal blocco in cui i selezionati erano in attesa di essere caricati sull'autocarro e che si intrufolò nel comando cantiere. Per tutto il giorno trasportò sacchi di cemento per dimostrare che aveva tutta la forza necessaria per lavorare e fu lodato dal capomastro per il suo zelo. Ma il medico di Lager lo fece ugualmente estromettere e fece punire il capoblocco perché non aveva saputo impedire che lui fuggisse dal blocco strettamente isolato. Altre fughe ebbero un esito felice. Ella Lingens descrive come un'ebrea fosse sgusciata via dal blocco dei malati quando si ebbe l'annuncio di una selezione per andare in un altro blocco ove non ci fosse questo pericolo, ma la capoblocco non osò far entrare un'estranea nel blocco durante l'interdizione. Così la fuggitiva si dovette nascondere sotto alcuni cadaveri che erano ammucchiati davanti alla baracca, e lì rimase in inverno per 4-5 ore finché la selezione fu portata a termine. Una sedicenne francese descrisse com'era fuggita dal blocco 25 insieme a un'amica. In questo blocco erano radunate donne che erano state selezionate e che attendevano di essere trasportate alle camere a gas. Dato che era molto magra, poté sgusciare fra le inferriate della finestra. Può sembrare strano che avessimo aspettato una notte intera prima di intraprendere questa fuga relativamente facile, scrive, ma non avremmo potuto farlo in nessun altro momento senza essere immediatamente notate e denunziate, perché c'era da aspettarsi che un capo blocco o una capo camerata ci avrebbe viste, o che altre prigioniere avrebbero voluto imitarci, e così tutto sarebbe finito male. Nel lager maschile di Birkenau, alla fine del 1942, accadde il seguente episodio. Nel blocco 8 si trovavano i Benz-Kowiski, padre e figlio. Il padre, dell'età di circa 45 anni, era proprietario di una piccola industria tessile a Parigi, e suo figlio, ventenne, era per lui, che deperiva di giorno in giorno, un conforto e un appoggio. Una sera il ragazzo tornò dal lavoro con la faccia insanguinata e la testa piena di ammaccature. Era acconciato talmente male che non era neppure in grado di mangiare il suo pane. Quando il giorno seguente, dopo l'appello, come al solito venne ordinato formare le squadre di lavoro, il ragazzo cercò di infilarsi nuovamente nella baracca, ma ebbe un tale crollo che non riusciva nemmeno a entrare. Il padre non lo voleva lasciare e si mise a terra vicino a lui. Un prigioniero che lavorava alla riparazione del tetto e che quindi poteva vedere bene descrive quello che seguì. All'improvviso sentì grida disperate e subito dopo l'invocazione «Shama Israel», vidi come la gente che stava lì intorno venisse caricata sull'autocarro come se fosse un oggetto senza vita. Fra di essi c'erano anche il padre e il figlio, miei vicini nella baracca. Il padre teneva fra le mani la testa martoriata del figlio e gridava così forte che il lager vuoto ne rimbombava: «Shama Israel», «Ascolta Israel». E poi accade qualcosa che vedevo per la prima volta. Quando i destinati alla morte furono caricati sull'autocarro che si avviò verso le camere a gas, altre voci si unirono al grido che ancora animava quegli esseri ormai quasi spenti. Si videro tendersi braccia, sollevarsi per un attimo corpi decrepiti. A noi, che guardavamo dal tetto, gridarono: «Vendicateci se un giorno potrete farlo». Sull'autocarro qualcuno intonò un canto e fra il groviglio umano, padre e figlio caddero in ginocchio abbracciandosi. A molte donne rimase impressa una scena. Alcune francesi che erano state caricate su un autocarro e portate alle camere a gas intonarono la Marsigliese. Questa dimostrazione di indomita volontà immediatamente prima della morte era qualcosa di eccezionale. Tadeusz Paczula ha conservato ricordo della fine dell'ingegner Popper, un uomo di grande cultura che era arrivato con un trasporto RSHA dalla Slovacchia. Nel periodo iniziale, quando tutti gli ebrei vennero assegnati alla compagnia di disciplina, Popper fu colpito da flemmone e venne ricoverato nell'ospedale. Un giorno arrivò l'ordine di dimettere dall'ospedale tutti gli internati ebrei, indipendentemente dal loro stato clinico. Popper si congedò da Pazzula con le parole: «Tadek, domattina non sarò più vivo». Pazzula non riuscì a trovare parole di conforto. «Entrambi sapevamo che era la verità», scrisse successivamente. Quando il giorno seguente gli uomini delle SS iniziarono a malmenare gli internati della compagnia di disciplina, Popper si scagliò su un uomo dell'SS che estrasse la sua arma e lo uccise. Queste erano eccezioni alla regola. La regola era che questi esseri ridotti all'esaurimento, una grigia massa, si lasciassero condurre senza reazioni dove gli onnipotenti uomini dell'SS li dirigevano. A David Rousset fu riferito il seguente episodio. Alcuni selezionati che erano consapevoli del destino che li attendeva venivano scortati alle camere a gas. Un vecchio, che non riusciva più a camminare durante il percorso, si sedette per terra. Uno degli addetti alla scorta lo apostrofò violentemente. «Se non vai avanti ti ammazzo!» Il vecchio si alzò frettolosamente. «No, non mi uccida, vado avanti!» E rientrò nella fila, che si avviava verso le camere a gas. Ogni minuto della vita, anche più miserevole, conservava il suo valore. Quando a Birkenau dovettero essere liquidati i lager per famiglie, la situazione era diversa. Migliaia di persone che si conoscevano fra loro, per essere state internate insieme per lungo tempo e che fisicamente non erano ridotte in uno stato così disastroso come i musulmani, vennero a sapere che dovevano essere uccise. Benché le SS cercassero con ogni mezzo di mascherare le loro azioni, il loro fine reale non poteva essere tenuto nascosto a coloro che avevano dovuto vivere a lungo nelle immediate vicinanze delle camere a gas. Nel lager per famiglie di Theresienstadt, un capoblocco ebreo di nome Bondi incitò in lingua ceca a non salire sugli autocarri come era stato ordinato dalle SS. Bondi fu ammazzato da alcuni capos provenienti da altre sezioni del lager che erano stati chiamati dalle SS a partecipare all'azione di liquidazione. Bondi era ritenuto un capoblocco duro che sapeva anche mollare ceffoni. Anche Otto Poppel pare abbia tentato di mettere i condannati sull'avviso e sembra aver avuto la stessa sorte di Bondi. Anche in occasione della liquidazione del lager degli zingari, le SS dovettero far ricorso a tutta la loro brutalità, tutte le manovre per indurre gli zingari a salire volontariamente sugli autocarri furono inutili. Pagina 122.